Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi dobbiamo andare nella Spagna del XVI secolo per incontrare Maria de Zayas, nobildonna madrilena, scrittrice e prima femminista spagnola. Della vita di Maria si sa poco. Era una nobile dama madrilena nata nel 1590 e figlia di Don Fernando de Zayas, cavaliere di Santiago. Scrisse poesie, alcune delle quali sono inserite nella prosa delle novelle, e pare anche commedie in versi. Delle commedie conosciamo solo La traición en la amistad. Aveva ingegno Maria, senza dubbio, ed era elevato, tanto da ricevere magnifiche lodi da Lope de Vega e da Pérez de Montalbán. Ma le opere che le diedero più rinomanza furono le 20 novelas amorosas y ejemplares, pubblicate in due serie di 10 ciascuna, tra il 1637 e il 1647, e tutte incentrate su casi d'amore, nonché di tradimenti e di inganni. Le novelle erano narrate con un realismo che spesso sconfina in cruda licenziosità. Scrittrice molto singolare, quindi, e non solo per la spregiudicatezza morale, ma anche per lo spirito polemico e vivacemente femminista che affiora nelle novelle, gremite di uomini perversi ed ignobili e donne, invece, piene di carattere ed orgoglio. Le sue opere suscitarono un tale scalpore tra le donne dell'epoca che l'Inquisizione nel XVIII secolo proibì la riedizione dei suoi romanzi. Ma molte giovani donne hanno continuato a leggerli, editandoli segretamente sotto altri titoli, in una dimensione che oggi chiameremmo tascabile, per poterli tenere nascosti e portarli sempre con sé. Con le sue opere Maria ha denunciato le difficoltà e gli abusi subiti dalle donne da parte della morale, dell'onore, del costume e degli uomini. Come disse la Zaia stessa, poiché le anime non sono né uomini né donne, quale ragione c'è perché loro, gli uomini, siano saggi e noi non possiamo essere sagge? Ritenuta dunque la prima femminista spagnola, il suo femminismo si basa sulla parità di diritti e doveri tra uomini e donne, che si otterrebbe educando quest'ultimo e insegnando loro a badare a se stessi, nonché sul diritto alla libera scelta del marito. Una delle principali intenzioni di Maria era che il suo lavoro fosse letto dalle donne, per far capire loro che c'era un problema nella società e non nelle donne stesse. Maria ha sempre cercato di piantare quel piccolo seme tra le sue giovani lettrici, invitandole a non soccombere alla pressione degli uomini. Le donne avevano il diritto di studiare e vivere i loro sentimenti, nonché di vedere l'amore come un sentimento reale e non come una merce di scambio. Affermò inoltre che la decadenza di un paese è strettamente legata alla corruzione dei costumi degli uomini e allo scarso rispetto che questi hanno delle donne. E qua mi viene, scusate, fare una piccola parentesi su quello che stiamo vivendo noi oggi in Italia, proprio quest'ultima parte legata allo scarso rispetto che gli uomini hanno delle donne e la corruzione dei costumi di questo paese. Ma torniamo a Maria. Maria non intendeva però difendere tutte le donne. Alcune le riteneva degne di tutto il disprezzo, specialmente le donne nobili. La cito: la falsa donna, incostante, leggera e senza reputazione, non dovrebbe essere chiamata donna, ma bestia feroce. Curiosamente, ella stessa apparteneva a quella classe sociale, era una nobildonna. Ha inoltre incoraggiato a condannare la morte di donne per mano del marito. denunciando che non c'è stata e non c'era stata ai suoi tempi una condanna per i cosiddetti crimini passionali. Anche qui vi è tanto moderna Maria De Zayas, se pensiamo a quello che è accaduto in Italia, dove il crimine passionale è stato punito veramente molto tardi. Nonostante appunto questo, oggi i tassi di femminicidio in Italia sono incredibili, tra i più alti in Europa. Ma appunto, finiamo parlando di Maria, la donna a cui questa puntata è dedicata. Una donna che, dopo aver vissuto a Napoli, Saragozza e forse anche a Barcellona, morirà nel 1661, restando però ricordata sempre tra le donne spagnole come una vera femminista e la prima a difendere i loro diritti. Con questo dunque, con la storia di una donna dei principi chiari che lottava per la dignità delle donne in un'epoca in cui le disuguaglianze erano il loro pane quotidiano, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
A me non piace niente, non mi piace nessuno, queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono. Sei andato via, non ti sei perso niente, questa bocca a volte non mi crede, vuole la fame e la sete, queste mani mi consolano e dentro il petto questo cuore non si muove bene, non pulsa il sangue e le vene, e il mio sesso quando si muove si trasforma tra le labbra una terribile lingua che canta.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi dobbiamo andare nella Germania di fine 800 per incontrare Käthe Kollwitz, famosa artista nota come la pittrice degli operai. Käthe, nata Käthe Schmidt, nacque l'8 luglio 1867. La sua era una famiglia di predicatori di una chiesa libera e suo padre e suo nonno si erano impegnati politicamente nella fila della borghesia progressista. Suo fratello Conrad era stato amico di gioventù di Engels e fu redattore del giornale Vorwärts, organo del partito socialdemocratico tedesco. La sua prima formazione artistica la maturò, per così dire, nei quartieri operai della città natale di Königsberg, dove rimase letteralmente affascinata dall'energia e dalla capacità del popolo lavoratore. Poi Katie fece gli studi artistici veri e propri a Berlino e a Monaco. Ma l'arte accademica ufficiale ben presto la lasciò insoddisfatta. Del resto, nella sua città natale aveva sempre preferito disegnare i marinai, i pescatori e i portuali. Non è perciò un caso che la sua prima serie di opere grafiche si è dedicata alla Germinal di Zola, il romanzo ambientato tra i minatori. Comunque, fu a Berlino che Käthe si rese conto di avere più talento per il disegno che non per i colori. L'arte grafica era, insomma, la sua vera vocazione. Nel 1891 sposò Kay Kollwitz e si stabilì a Berlino, dove restò per più di mezzo secolo. Suo marito era un medico statale di un quartiere proletario. Alcuni suoi pazienti diventeranno in seguito i modelli della stessa Käthe. L'evento teatrale che fece più sensazione in quell'epoca, cioè il dramma di Hauptmann, I Tessitori, le ispirò un cielo grafico che ben presto la fece conoscere al grande pubblico. Nella mostra d'arte di Berlino del 1898 i pittori Liebermann e Menzel proposero di premiare questo cielo grafico denominato Rivolta dei Tessitori con una medaglia d'oro, ma la proposta fu respinta dall'imperatore. Due anni dopo uscì un'altra serie di opere grafiche intitolate Guerre dei Contadini, con evidente riferimento alla sollevazione rivoluzionaria della Germania del XVI secolo. Ma la critica vi vedeva anche un eco degli avvenimenti di inizio secolo, soprattutto la rivoluzione russa del 1905-1907. Questi fogli, anch'essi frutto di importanti studi letterari, esprimono con le loro toccanti scene di masse una sdegnata accusa contro l'ingiustizia e testimoniano ancora una volta la presa di posizione dell'artista a fianco del popolo. La stampa progressista tedesca, compresa la rivista Simplicissimus, di cui la Kollwitz collaborò, ne parlarono diffusamente. Ciò che distingueva questa raccolta dalle opere realiste del tempo di Käthe, era il carattere estremamente innovativo. La maggioranza dei pittori tedeschi, infatti, del XIX secolo rappresentava sì i lavoratori come povera gente da commiserare, e tutt'al più, diciamo, dava loro la dignità di fare qualche rivolta individuale. Nelle opere della Kollwitz, invece, si vede apparire il pathos dell'insurrezione popolare. I suoi disegni non esprimono solo una carica di simpatia per i diseredati, ma danno anche l'idea di quale forza possano scatenare le masse insorte. Nella Guerra dei Contadini, il personaggio principale non è un semplice individuo, un uomo o una donna, ma il popolo, inteso come una somma di individui singoli, come una massa compatta, unita dalla stessa visione delle cose e da un medesimo stato d'animo. Madre di due figli, la Kollwitz sentirà fortemente anche il motivo della maternità. Ma su questo tema poche opere da lei appunto compiute esprimono la gioia e la felicità legate normalmente al senso di maternità. Al contrario, spesso la maternità è ritratta con toni tragici. Ad esempio, il dolore di una madre che non può dar da mangiare al figlio che sta morendo. Käthe ha coscienza della difficoltà che deve affrontare un'operaia per allevare la sua prole. Avverte anche profondamente, per esperienza personale, il dramma della madre che perde il figlio in guerra. Nella prima guerra mondiale, infatti, le morirà il figlio più giovane e nella seconda il nipote prediletto. L'odio nei confronti della guerra renderà dunque le sue opere ancora più struggenti ed appassionate. Nel 1924 Käthe disegnò il manifesto dal titolo Mai più guerra, che esprime la sua protesta contro il militarismo. Negli anni 20 e 30 il tema della maternità invece assumerà sempre di più un contenuto antimilitarista, proprio per dar seguito a questa missione antimilitarista che Käthe comincia ad abbracciare dagli anni 20. Si vedono madri che proteggono i loro figli da tutti i mali del mondo. Il tema della madre sarà presente nelle sue opere sino al 1942, allorché disegnerà un'operaia che guarda con aria di sfida il nemico, mentre con le sue braccia robuste protegge i propri figli. A questo lavoro la Kollwitz darà un titolo che è il sapore di un testamento spirituale, oltre che di un monito a tutta l'umanità. Non macinate i frutti della semina, un'espressione presa dal grande poeta Goethe.
Alla Colwitz fu vietata qualunque attività artistica sin dal 1933, allorché la sua arte era stata definita degenerata. Ovviamente, se ricordiamo, sappiamo tutti che dal 1933 in poi inizia l'ascesa del nazionalsocialismo in Germania. Ma Käthe, uscita insieme a Liebermann e a Mann dall'Accademia, continuerà a restare nonostante tutto fedele ai suoi ideali progressisti e, malgrado la malattia, l'età e le persecuzioni, continuerà a lavorare, a frequentare gli amici e i colleghi, volendo persino partecipare dimostrativamente ai funerali di Barlach, anche lui artista considerato degenerato. D'altra parte, lei stessa aveva scritto che la sua arte non pretendeva di essere pura. «Non ho, e qua la cito, difficoltà ad ammettere, dirà una volta, che la mia arte si pone degli obiettivi. Io voglio agire nella mia epoca». Era appunto questo che la rendeva diversa. Nella sua vasta opera, in questo senso, non si trovano né paesaggi né nature morte. In effetti, ben pochi artisti figurativi tedeschi di quell'epoca, paragonabili a lei per posizioni concettuali a livello artistico, avevano raggiunto con le loro opere tanta popolarità, specie nel movimento operaio tedesco, sia tedesco che internazionale, e fra tutti coloro che in generale si battevano contro il fascismo e contro la guerra. Oggi come allora, la riuscita sintesi di sofferta umanità, di dedizione alla lotta dei lavoratori e di maestria figurativa hanno assicurato a Käthe una vasta fama. Verso la fine della sua vita, rispondendo ad una domanda sul valore dell'arte, la Colwitz esporrà con molta lucidità il suo credo filosofico. Nel 1944 aveva già dato un'identica risposta in un questionario del governo nazista rivolto a centinaia di noti pittori tedeschi, le cui risposte erano state poi pubblicate in un libro. Dopo qualche tempo, Colwitz riceverà una lettera anonima piena di insulti. Le sue opere venivano giudicate volgari, impudenti e repulsive. Ma lei pensava in modo diverso, e qui la cito: «La mia formazione d'artista ha coinciso con la nascita del socialismo. Certo, a quel tempo non svolgevo un'attività militante vera e propria, ma di sicuro capivo che l'idea della bellezza per me era il proletariato, nelle sue tipiche espressioni di lotta e di sofferenza, che mi spronavano a dipingere. Più tardi, quando ho conosciuto gli operai più da vicino, al primo sentimento che avevo provato per loro si aggiunse quello di dover mettere la mia arte al loro servizio». Käthe morirà il 22 aprile 1945, pochi giorni prima della fine della Grande Guerra, di una di quelle della Seconda Guerra Mondiale, una delle guerre a cui lei si era opposta con tanto fervore, nel piccolo centro di Moritzburg, vicino a Dresda, dove aveva trovato rifugio presso alcuni amici dopo che i bombardamenti su Berlino avevano distrutto la sua casa. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dedicato la vita ad immortalare gli ultimi, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.